L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensioni.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, con noi in collegamento Skype audio il pastore Saverio Scuccimar, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, grazie di essere con noi.
Ciao Carmen, ciao Mario, ciao a tutti.
Ciao Saverio.
Commentiamo alcuni articoli del numero di maggio della rivista dedicato per una certa parte alle problematiche scaturite dalla pandemia del Covid-19.
In copertina spicca il titolo principale «Una chiesa chiusa in casa», ma la parola non si ferma, sostenuto da altri due, rispettivamente «Ripensare il lavoro, una riflessione al tempo del Covid-19» e «La creazione in Genesi 1 e 2, due racconti contrapposti». Il tutto è montato su una foto con il cartello «Andrà tutto bene» scritto in varie lingue. Coronavirus, quindi, dicevamo, a partire dall'editoriale curato questo mese da Gioele Muritto, tesoriere dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste, dal titolo «Tempo di distretta, tempo di agire, mai separati dall'amore di Dio». In che modo Muritto affronta il tema, Saverio?
Sì, lui mostra come ovviamente il tempo del coronavirus che stiamo vivendo, anche dal punto di vista spirituale, non è esattamente come ci si potrebbe aspettare, un tempo di scetticismo, no?
Sì.
Perché uno dice, sa, di fronte a una tragedia del genere, magari la gente perde la fede, no? E quindi diventano inutili le parole. Sì, invece sì. Non è così. Come non lo è mai stato nella storia, cioè paradossalmente i momenti di maggiore difficoltà sono quelli in cui istintivamente l'essere umano si avvicina di più a Dio.
Si pone delle domande anche quando da sì. Dio è stato lontano, sì.
Brava, sì, perché comunque questi momenti di crisi fanno sì che le persone che prima erano troppo indaffarate, insomma, nel loro tran quotidiano, no? Per sì. Porsi delle domande più profonde. Ecco, di fronte a questi eventi così, così gravi, così importanti, invece diventa a quel punto una necessità. Quindi le persone iniziano a porsi delle domande importanti, a interrogarsi sul senso della nostra esistenza, anche sull'esistenza di Dio. E quindi in realtà anche questo Covid-19 sta mostrando, diciamo, come dire, le stesse caratteristiche, e cioè che in questo tempo c'è una voglia da parte delle persone di recuperare, diciamo, aspetti profondi dell'esistenza umana, come può essere proprio il rapporto con Dio, ma anche il rapporto con l'altro, cioè proprio perché ci viene negata la possibilità del rapporto con l'altro. Allora le persone oggi ne sentono la mancanza e quindi certo, riflettono certo. Sull'importanza di questo rapporto. Ecco, è proprio in un tempo in cui Dio sembra essere debole, no? Perché appunto diciamo di fronte a questa tragedia resta apparentemente in silenzio, e beh, in realtà le persone si interrogano su di lui e imparano a riconoscerlo, no? A riconoscere Dio in tutte quelle persone che invece attivamente in questo tempo si danno da fare perché gli altri, perché il prossimo possa essere raggiunto dall'aiuto fisico, l'aiuto psicologico, l'aiuto affettivo, insomma da ogni tipo di aiuto e di sostegno.
Certo.
E per cui ecco la nostra responsabilità in questo senso è proprio fare questo, cioè la Chiesa è chiamata in questo tempo non solo attraverso le parole come in ogni tempo, ma anche attraverso gesti di vicinanza, gesti di cura, che si possono fare anche a distanza, va
sì,
bene?
Sì.
Ma ecco, è chiamata a dare il segno del fatto che nonostante questa tragedia che stiamo vivendo, Dio è in mezzo a noi e anche lui si dà da fare.
Quindi riscoprire il valore delle relazioni anche se a distanza, dicevamo, ma è importante sì, comunque, no, darne il giusto significato.
Quindi anche se la chiesa è chiusa in casa, come dice il titolo dell'editoriale, la parola di Dio, quella con la P maiuscola, non si ferma, non è bloccata, si cerca di andare avanti ugualmente anche in questo, insomma.
Esatto, sì, c'è tanto altro che si può fare, anche se fisicamente per il momento dobbiamo restare separati. E questo è un miracolo, no? È il miracolo della parola che può superare anche le barriere fisiche determinate dal nostro corpo.
È chiaro.
E citavamo prima il titolo di copertina, Ripensare il lavoro, e proprio di questo parla il pastore Stefano Calà con l'articolo Maledizione o dono, una riflessione ai tempi del coronavirus. Saverio, anche su questo c'è sicuramente da dire qualcosa.
Sì, è una riflessione interessante perché ovviamente, diciamo, oltre l'aspetto sanitario drammatico del coronavirus, l'altro aspetto drammatico è quello economico e in particolare le ripercussioni sul mondo del lavoro. E quindi non ci si può non interrogare anche su questo aspetto, ed è quello che fa il pastore Stefano Calà, il quale riflette un po' su un, come dire, su un paradosso, se vogliamo, che sempre caratterizza il mondo del lavoro, cioè il paradosso maledizione e benedizione, perché è vero, riconosciamolo, va bene, che quando pensiamo al lavoro, diciamo, i sentimenti sono contrapposti.
Certo.
Ecco, il lavoro da un lato ci ispira, da un lato lo percepiamo, tra virgolette, come una maledizione, no? Nel senso un qualcosa di necessario che dobbiamo fare per poter vivere, perché altrimenti non si potrebbe andare avanti. Ecco, dall'altro lato invece allo stesso tempo lo percepiamo però come una benedizione, cioè la massima, se ci pensiamo, insomma, se non la massima, una delle massime aspirazioni della vita è proprio quello di essere realizzati nel mondo del lavoro
e ad avercelo, e quindi, un lavoro, tanti direbbero ad avercelo, un lavoro, e poi in tempi di coronavirus ancora peggio.
Esatto, quindi se già a questa situazione si aggiungono poi tutte le altre problematiche, cioè disoccupazione, poi la cassa integrazione forzata in questo periodo, esatto, licenziamenti, eccetera, eccetera.
Chiusura di attività, allora veramente di tutto, no? Tutto, cioè un disastro totale, diciamo, in
ecco,
questo
esatto,
periodo.
Esatto, diciamo così, quindi capiamo com'è importante, ecco, che la Chiesa abbia anche una parola da dire in questo senso. È importante che la Chiesa dia anche il proprio contributo, non solo in termini di preghiere, perché ovviamente la prima arma del credente è sicuramente quella della preghiera, ma anche in tutto ciò che a livello di strategie, di educazione, di creazione di mentalità la Chiesa può fare per educare il mondo a una maggiore giustizia del lavoro.
Diciamo tutto questo, diciamo, sapere tutto questo accompagnato dalla preghiera, perché altrimenti no, non avrebbe senso proprio come cristiani.
Esatto, quindi le due cose vanno insieme. Quindi ovviamente prima di tutto la preghiera, ma poi viene anche, dicevo, proprio concretamente, no? L'impegno anche da parte delle, anche le chiese sono chiamate a dare un po' contributo in questo senso, cioè a contribuire alla creazione di una maggiore giustizia nel lavoro, che è una cosa sia interna che esterna, cioè interna nel senso che la creazione di una mentalità per cui il lavoro possa essere davvero un qualcosa di gratificante, buono e utile per tutti quanti, ecco, che non ci siano ingiustizie a livello di diritti e di possibilità, ma giustizia del lavoro anche a livello esterno, cioè nel senso che il lavoro possa essere una possibilità per tutti, quindi lotta alla disoccupazione, e allo stesso tempo possa essere un'attività che non sia distruttiva per il pianeta, quindi ripensare anche alla dimensione ecologica. E quindi diciamo tutte queste riflessioni, in realtà il pastore Stefano Calà ci accenna soltanto all'interno del suo articolo, perché lui li affronta invece da una prospettiva profondamente biblica. La prospettiva profondamente biblica la si trova in Genesi 1 e 2, quindi proprio nelle prime pagine della Bibbia, dove il lavoro, dove vengono rappresentate tutte e due le dimensioni del lavoro, cioè da un lato il lavoro come dono di Dio, no? Dio crea il mondo, crea l'uomo e gli dona il lavoro come possibilità di autorealizzazione, di partecipazione all'atto creativo di Dio. Dall'altro lato poi ci sono le spine e triboli, no?
Sì.
C'era il peccato e quindi il lavoro in qualche modo viene anch'esso alterato da tutto questo. E quindi ecco il pastore Calà ci invita a prendere coscienza di questo aspetto, cioè a sapere che il mondo del lavoro non è come dovrebbe essere, perché anch'esso subisce le conseguenze del peccato, della corruzione, del deterioramento, però allo stesso tempo non arrenderci a questo fatto, ma cercare comunque di promuovere invece i valori di un lavoro giusto, di un lavoro gratificante, di un lavoro sano, così come lo aveva previsto Dio nel principio.
È chiaro.
È di un lavoro per tutti.
È chiaro.
Ecco. È importante, sì. No? Soprattutto in questo periodo la nota è sempre più dolente.
Bene, allora per quanto riguarda questo numero del Messaggero Avventista di maggio ci avviamo alla conclusione, rimanendo con l'obiettivo sempre sul capitolo 1 e sul capitolo 2 del libro della Genesi, però su un articolo scritto da un altro autore, si tratta di Claudio Gherardi e il titolo dell'articolo è La cosmologia della Genesi, due racconti complementari. Appunto, si tratta dei due racconti della creazione che vengono descritti, uno nel capitolo 1 e l'altro nel capitolo 2 di questo libro biblico della Genesi. Sono apparentemente contraddittori. Saverio, cosa puoi dirci su questo? Il tema è un po' legato a quello del lavoro, ma c'è molto molto altro ancora. Cosa ci puoi dire?
Sì, siamo sempre nelle stesse due pagine della Bibbia,
è
iniziali. Allora, diciamo, chi ha familiarità con la Bibbia sa che in Genesi 1 e Genesi 2 ci sono due racconti della creazione che in un certo senso sembrano presentare delle contraddizioni. Per cui queste contraddizioni sono, ecco, lui spiega a Claudio Gherardi che queste contraddizioni, diciamo, normalmente vengono intese secondo la teoria documentaria, cioè una teoria per la quale in realtà l'origine dei due racconti è diversa, no? Quindi risalgono a due epoche diverse e quindi sono sostanzialmente due racconti diversi, quasi opposti, che sono stati inseriti lì perché tutti e due hanno qualcosa da insegnare. Ecco, lui, Claudio Gherardi, invece mostra che questi due racconti non andrebbero letti in realtà come due fonti diverse, no? Quindi due racconti che risalgono a due epoche diverse, ma andrebbe vista l'unità di fondo che c'è tra i due racconti.
Quindi sono complementari, diciamo.
Ecco, esatto, cioè l'unità di fondo è che Dio è creatore di tutte le cose, ma stabilisce un patto speciale con l'essere umano. Quindi c'è questa unità di fondo in entrambi i racconti, per cui in realtà lui dice non andrebbero letti come due racconti di origine diversa che vengono da epoche diverse, ma andrebbero letti come hai detto tu, Carmen, come due racconti complementari, cioè due modi diversi di raccontare la creazione a partire da due prospettive diverse. Il primo racconto, quello di Genesi 1, racconta la creazione da una prospettiva più globale, no? Nel senso che racconta la creazione di tutto quanto l'ambiente, no?
Sì,
di tutto
sì.
Quello che esiste, quindi diciamo è un racconto ecologico, diciamo così. Il secondo capitolo della Genesi invece ci racconta ci dà un racconto antropologico, cioè ci racconta la creazione ma mettendo al centro l'essere umano, per cui tutto il resto gli fa da contorno.
Sì, sì.
E lui spiega anche nel suo articolo che questi due racconti che sono diversi non debbono essere considerati proprio opposti, perché in realtà le contraddizioni sono forti, ma possono essere anche apparenti a seconda di come si traducono alcune parole, no? Per esempio, lui lì fa un esempio, no? Cioè nel primo racconto della creazione si dice che Dio prima crea le piante, poi crea gli animali e alla fine crea l'essere umano. Nel secondo racconto, quello del capitolo 2, invece si parte dalla creazione dell'uomo, no? E poi a un certo punto si dice, dopo aver creato l'uomo, si dice, ecco, Dio ancora non era, non era sorta sulla terra, ancora non era spuntata alcuna pianta sulla terra, perché ancora non aveva piovuto, no? Si dice questa cosa qui. E per cui, ovviamente, è una contraddizione forte, no? Nel certo. primo racconto si dice che prima erano state create le piante e poi l'uomo, nel secondo invece ancora prima l'uomo crescere, e poi sì. le piante. Però lui spiega che in realtà questa contraddizione forte diventa solo una contraddizione apparente se traduciamo diversamente quella parola, perché è vero che la parola terem si può tradurre non ancora, no? Quindi non erano ancora spuntate le piante, però è anche vero che la stessa parola in ebraico si può tradurre anche appena, e quindi il testo sarebbe era appena spuntata, certo. Ecco, erano appena spuntate le piante che Dio aveva già creato l'uomo e la donna,
certo.
E quindi in questo senso voi vedete che la contraddizione che sembrava fortissima in realtà viene risolta, ecco,
per cui, è una contraddizione, diciamo, apparente, dopo aver
spiegato queste cose lui dice, piuttosto che andare a far risalire chissà quali epoche diverse, la cosa più semplice è dire nei due racconti ci sono due prospettive diverse, no? Nella prima prospettiva viene presentato Dio come creatore di tutto quello che esiste, nel secondo racconto invece Dio entra in relazione personale con l'essere umano. Quindi il racconto di Genesi 2 è il racconto dove Dio entra in un'alleanza speciale con gli esseri umani, quindi in questo senso non c'è contraddizione tra i due racconti, ma c'è complementarietà.
È chiaro. Quando poi pensiamo che anche questa alleanza con gli esseri umani durerà per sempre, fino ad oggi, e durerà per tutta l'eternità, tanto che, come dice poi la Bibbia, Dio ha dato il suo unigenito figliolo affinché noi potessimo avere la salvezza, questo ci fa capire quanto Dio tenga alla sua creatura umana, insomma. Bene, allora nel Messaggero Avventista di maggio ci sono ancora diversi articoli interessanti su tematiche spirituali e varie. Non abbiamo, come d'altra parte anche le altre volte, il tempo di parlarne in dettaglio, in maniera particolareggiata, ma se volete, per ulteriori approfondimenti personali, potete richiedere una copia gratuita.
Sia cartacea che online. Insomma, si può anche avere quest'altro formato. Potete contattarci allo 06 32 10 200 al 342 50 79 109 oppure mandare una mail a roma@radiovocedellasperanza.it o infine un messaggio privato sulla pagina Facebook Radio Voce della Speranza Roma. Insomma, tanti modi per poter leggere di persona la copia del Messaggero Avventista di questo mese, cioè del mese di maggio.
Sì. Bene, allora ringraziamo il pastore Saverio Scuccimarri, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Saverio, in questo ambito ci risentiamo fra un mese circa, va bene?
D'accordo, grazie.
Ciao Saverio, grazie. Ciao. Buona continuazione, ciao, a risentirci.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.